Allora, 18 e 44 minuti primi, questi attimi di silenzio erano dovuti al fatto che sarebbe dovuta partire la sigla della Marsigliese, ma oggi non ci ha lasciato, ci hanno lasciato tutte le 96 versioni che abbiamo della Marsigliese di Casablanca, così del resto voi siete venuti un po' in ritardo, quindi pure lei ha
Cioè,
detto,
che è successo?
non lo so, non funziona, può succedere.
Non funziona.
Non funziona solo quella, solo la sigla.
Tecnologie che tradiscono così.
Oppure che sono talmente
Evolute che si
evolute che
rifiutano
fanno da
di.
sole, si arrabbiano, fanno gli scherzi. Boh. Propendiamo per la seconda ipotesi.
Fanno i scherzi.
Mi pare difficile, fanno gli scherzi. Va bene, comunque, come
E
detto, andiamo a
noi.
cominciare con un pochino di ritardo, insomma, neanche troppo, siamo indulgenti. Prego, mi stavi dicendo?
No, dicevo quello che stai dicendo tu. Ci scusiamo per il ritardo,
Prego.
come si diceva una volta,
Ai
ai
tempi.
tempi. Ci scusiamo per il ritardo, ci scusiamo per
Ai tempi in cui
l'interruzione.
ci si scusava.
Sì, appunto, non come adesso
Adesso non ci si scusa più. Ecco
di niente.
qua. Abbiamo
Bene,
silenziato
quello
questi
che.
micidiali oggeggi che in alcuni casi a volte non possiamo
Silenziare, sì.
silenziare perché
Succede anche
succede anche
questo.
questo. E quindi noi eravamo fermi l'altra volta a delle riflessioni sul Vaticano II.
Esatto, al 50°
Abbiamo
anniversario.
iniziato a parlare di questa celebrazione.
Che è finita quasi subito, peraltro.
Sì,
Diciamo, non ha avuto
molto in
molto.
sordina. In televisione se ne è parlato, nei giornali, la radio, però il pubblico così non ha
Risposto
come un
entusiasta.
evento che lo riguarda direttamente. Questo è un dato forse alla fine positivo, nel senso che comunque è una distanza abbastanza senza giudizio ovviamente
Va,
del
quello non.
quotidiano nei confronti della fede, cioè conferma questa distanza, che è una distanza non critica, non meditata delle masse, bensì assolutamente da assuefazione al discorso religioso atavica,
O come succede per tutto il resto.
e che quindi un po' nel quadro di una società come la nostra, un po' soffocata in Italia, questo è il caso di cui stiamo parlando. Non so che tipo di dibattito c'è stato nei paesi cattolici, credo
Ma anche lì
comunque
non credo, sì.
assolutamente, però in Italia, che è un paese purtroppo ostaggio del Vaticano, questo forse è la definizione, una delle 3-4 definizioni più calzanti
Per
per quello
quanto.
che riguarda questo nostro paese, diciamo. Noi abbiamo delle caratteristiche uniche rispetto ad altre nazioni del mondo, almeno quelle paragonabili al nostro
Sistema.
sistema e con il nostro passato, quindi dell'Europa sicuramente. Poi altre nazioni hanno altre storie molto molto diverse, però noi siamo da questo punto di vista nell'ambito del quadro cosiddetto occidentale, che anche lì poi ormai è molto sfrangiato,
Vai a
i confini
capire.
sono difficili da delineare, però chiamiamola un po' romanticamente la vecchia cara Europa, nel senso, come dire, della cartina geografica delle medie, quella là, quella Europa
E
lì.
supponendo che finisca gli Urali, ecco.
E questo paese è ovviamente ostaggio del Vaticano come nessuno mai può immaginare, se non vivendoci, perché è una cosa che, come si vive proprio e così respira. Ovviamente questa cappa di piombo, e con questo mi riferisco proprio alla cappa di piombo dantesca, che lui usa come pena, e che immobilizza rallenta quantomeno adesso, prima immobilizzava questo paese, adesso lo rallenta, lo appesantisce e lo fa marciare a un passo lentissimo rispetto alle potenzialità che potrebbe esprimere. Questa cappa di piombo ha prodotto degli effetti, perché come abbiamo detto il Vaticano II risponde alla modernità, e la modernità, uno degli effetti che ha avuto, intendendo il nostro, diciamo, evento principale, quello che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha cambiato l'Italia, come hanno raccontato tanti scrittori, registi, e forse quello più che si è dedicato con più anche una certa angoscia e dolore è stato Pasolini, che ha registrato proprio questa transizione. Lui ha parlato di una fine della storia.
Sì, che poi, diciamo, lui aveva anche qualche dubbio su come si dovesse evolvere su questo.
Sì,
è la parte più debole dell'argomentazione, però che ci fosse.
No, assolutamente. Possiamo parlare anche del rapporto tra Pasolini e il Vaticano, sarebbe interessante, perché poi è proprio di questo periodo. Lui poi il Vangelo secondo Matteo lo fa in pieno.
Dedicato a Roncalli addirittura.
Appunto, lo fa in pieno concilio e lo dedica a Roncalli, che era appena morto.
Quindi è proprio il momento.
Lui lo fa perché quel mondo che lui rappresenta nel Vangelo secondo Matteo, nel suo film, contiene quella autenticità dei rapporti umani nella rappresentazione che fa del Vangelo, tutta sua, in termini visivi ovviamente, perché in realtà la sceneggiatura è quasi letterale.
Sì, non è che cambia.
Il testo è praticamente
di tanto.
Proprio sì, di Matteo sostanzialmente. Lui lo mette proprio in scena quasi come fosse un testo teatrale, le parole, no, di Matteo, ne mette come un testo teatrale, e però la rappresentazione è molto libera rispetto a quello che era stato l'immaginario fino a, siamo nel 64, quindi i grandi colossal su Cristo si erano anche già visti, quelli hollywoodiani, che sono molto distanti, come dire.
La sceneggiatura lì è più libera.
Sì, poi comunque la messa in scena è una messa in scena spettacolare, sontuosa, e quindi questo per qua, cioè nei film cristologici di Hollywood è bello perché la povertà è sontuosa, capito?
Certo.
È molto.
Non può essere una povertà così.
No, non è vera, è sontuosa.
Soprattutto spicca Francesco di Michael Curtis.
Francesco Michael Curtis
è uno dei punti più alti, forse, della povertà hollywoodiana.
Esattamente, bello. Se vuoi ricordare delle scene, perché i nostri ascoltatori godranno, so che tu sei un fan di alcuni frammenti di questo capolavoro.
In particolar modo, quando
su cui abbiamo lavorato più volte, anche noi per altri motivi, e siamo esaltati, devo dire.
Quando parla con Leopardo, è bellissimo.
Quando parla con Leopardo, è bellissimo.
Stiamo parlando di anni sempre?
61, credo.
Mi pare, sì. È il Francesco di Michael Curtis, in cui lui va a parlare col feroce Saladino in Africa e si imbatte in due ghepardi. Ghepardi o leopardi?
No, perché no, credo fosse un ghepardo.
Un ghepardo.
L'attore, diciamo,
era un ghepardo. Però tipo il lupo di Gubbio, capito? Lui gli parla.
Certo.
No, ma soprattutto era un ghepardo al guinzaglio di due, come fosse una pattuglia di ronda nel deserto.
Sì, come una pattuglia, sai, i nazisti che cercano quei castori tedeschi.
Poi nel deserto
si incontrano.
Nel XIII secolo il feroce Saladino, che non era feroce assolutamente, anzi tutt'altro, ma noi lo ricordiamo dalla icona della figurina Miralanza, credo.
Miralanza, bravissima.
Celeberrima.
Che è proprio di questi anni.
Che esattamente, ed è di questo periodo, appunto l'abbiamo evocata, che mandava questi sgherri con dei ghepardi al guinzaglio a cercare lui.
A cercare lui.
Intrusi.
Uno più intruso.
Quindi i ghepardi vengono sciolti e quando diciamo gli sbirri arrivano, trovano il ghepardo che non ha sbranato la vittima, bensì dialogava
con Francesco. Con Francesco. È una scena bellissima. Vi invitiamo a recuperare questo capolavoro di Michael Curtis, che è Francesco. A parte le scene poi tipo Sette Nani, no? C'è una famosa scena disneyana.
Una scena disneyana. Ma in generale è disneyano l'impianto.
È tutto, insomma, l'impianto è disneyano.
Però quello in particolar modo.
Cioè,
bella
partono,
fotografia.
A un certo
proprio.
Punto partono incolonnati
verso
per andare
Roma.
Verso la Terra Santa, verso Roma, e poi da lì nella Terra Santa.
della marcia.
Sì, sì. Sì, è una scena che è sono i sette nani, cioè la stessa scena sul tronco, quando passano sul tronco in controluce, c'è una scena uguale di questi fraticelli che partono guidati da Francesco, va vista perché non è narrabile, però è esattamente un pezzo disneyano e loro sono cantando, perché anche loro cantano. E il saio che indossano è bellissimo perché è hollywoodiano.
Beh, certo,
è perfetto,
è fatto dal sarto
ovviamente,
è fatto dal sarto,
alta sartoria,
alta sartoria di Hollywood. È bellissimo, questo, tanti film così, anche la tunica di Gesù nella più grande storia mai raccontata, ovviamente è un oggetto di alta sartoria, credo fosse di Dior, una cosa del genere, tessuto a mano.
Si sa, è noto in Palestina nel primo secolo.
C'erano grandi raffinati stilisti, anzi molti dicono che la grande moda poi
sia nata proprio lì.
Nasce lì. L'altro, che Roma e Parigi sono così due epigoni tardi e anche un po' leziosi e anche ammuffiti ormai, diciamo, rispetto alla,
che è stata la grande
alla freschezza
scuola.
Assolutamente, ma neanche Mary Quant con la minigonna riesce a eguagliare i gesti eroici di certi grandi disegnatori dell'alta sartoria palestinese del primo secolo.
La Galilea, sì,
esportavano in tutto il mondo,
certo. Le grandi sfilate,
è per quello che Roma l'ha occupata,
la famosa sfilata di Gerusalemme, certo,
che era un polo
tessile di primaria.
La Galilea da bere, famosa.
Erano gli anni della Galilea da bere.
Mamma mia,
bei tempi.
Poi purtroppo sono arrivati quelli che sappiamo.
Sì. Cosa hanno fatto per noi i romani?
Mamma mia. Bah.
Comunque. Cosa hanno fatto? Hanno fatto gli autobus, gli asini
pubblici, l'orario, le terme,
le fogne, quelle,
scuole pubbliche,
il vino.
Beh, però.
Sì. No, però a parte questo niente.
Ma ci hanno rubato che cosa? La libertà. Ecco, voi siete sempre così grezzi e attaccati alla materia. Invece alla fine si riuscì a capire il perché.
Noi siamo del Fronte Popolare di Giudea.
Acerrimi nemici
del
Fronte Popolare giudaico,
che sono dei
parolai.
Che in realtà è un parolaio.
No, quello è il Fronte Democratico.
Quello era da solo. Parolaio lo accusano. Dunque, vabbè, dicevamo, tornando al Giubileo, scusate, al Vaticano II, il concilio.
Ricordiamo che stiamo citando a man bassa Brian di Nazareth, capolavoro inarrivabile, di cui infatti consigliamo instancabilmente la visione.
Infatti poi l'UAR, che è un'associazione di atei,
UAR, sì, l'apostrofo UAR,
ha il premio Brian, hanno istituito per i film di quel tipo. Non hanno una grande, diciamo, però
e non c'è una grande messa, soprattutto di titoli.
Non c'è una produzione, si sceglie tra due o tre titoli, è una lotta. Quest'anno l'ha vinto Bellocchio, volevo ricordare, di cui noi abbiamo parlato.
Poi sperando, insomma, che magari più passa il tempo e più.
Il nostro è un auspicio.
Si parte da poco.
È collegata a Venezia, però.
Ah, vedi, quindi.
La festa di Venezia non è che se lo sono gestito privatamente. Quindi è all'interno, diciamo, del quadro della mostra di Venezia. Sono agganciati.
Quello che nel pugilato si chiama sottoclù.
Bravissimo. Che cosa propone il cartellone? Si apre con lui. Poi
sul suo personale cartellino.
Sul suo personalissimo cartellino.
Personalissimo cartellino.
Mamma mia.
Quindi il Vaticano II e la ricezione che c'è stata qui in Italia indica questa cappa di piombo che dicevamo prima, cioè la presenza asfittica ormai della Chiesa Cattolica, che dopo quella modernità di cui parlavamo, e cioè del fatto che Pasolini, più di tutti, perché non è che è l'unico che ne ha parlato, anzi penso che fosse quasi ingolfato il dibattito di quell'epoca, e guardando poi le opere letterarie, le cinematografiche, questa presenza, anche se in forme totalmente diverse l'una dall'altra, era comunque rappresentata. Oggi, anzi, molti di quei film che in quel momento magari apparivano magari anche solo frivoli, perché erano pure commedie, proprio perché erano girate in quegli anni lì, cioè tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, che poi incidono poi col pontificato di Roncalli, sono oggi quasi dei documentari anche. Anche le commedie minori, perché essendo romanocentrico il cinema, per ragioni non direi, come dire, studiate a tavolino, ma perché qui c'era Cinecittà, perché c'era appunto Via Veneto, c'era la vita, c'era un certo turismo internazionale, che ricordiamo l'Italia degli anni 50 ovviamente veniva visitata ancora come al tempo del Grand Tour, cioè nel senso arrivavano i turisti del nord e si trovavano in un paese in cui, a parte le grandi metropoli, la realtà provinciale, specialmente andando verso sud, ma non solo, ma certamente andando verso sud, più che altrove, era abbastanza lontana e impressionante, non del tutto lontana da quella che scioccò gli italoamericani che sbarcavano e, non essendo nati in Italia ma figli, genitori emigrati, come Corleone, che poi vedremo nel film Il Padrino qualche anno dopo, però sono loro, cioè sono quella generazione,
assolutamente verosimile.
Eh sì, assolutamente verosimile, per quanto il libro di Mario Puzo è, insomma, molto, certo, distante da quello che poi la storia della mafia siciliana ha raccontato attraverso gli studi di storici che hanno fatto un altro tipo di lavoro. Però i sentimenti, certi aspetti, insomma, venivano colti. Ed è quella generazione, cioè la generazione nata già negli Stati Uniti, cioè sono i primi nati di figli di emigranti, che furono, non era casuale che l'hanno usata nell'operazione Husky, che è l'operazione dello sbarco in Sicilia, inglese e americana. Gli americani li hanno proprio scelti alcuni
specificatamente
per poter fare da ponte, perché dialogavano qualcuno, insomma,
si arrabattavano,
esatto,
più,
con un italiano stentorio, certamente più che un afroamericano,
certo,
che era più semplice, soldatino, però. Esatto, soldatino nero mandato in un paesino della Sicilia nel 44, no, nel 43,
nel 43,
nel luglio, diciamo, del 43,
era complicato.
Quindi avevano queste avanguardie che erano costituite da italoamericani, i quali alcuni anche erano cinematori che poi durante il servizio facevano da reporter e raccontano nelle lettere private, oltre che nella visione, di essere sconcertati perché trovano questa, a parte la miseria dovuta ovviamente alla guerra, però anche la distruzione aveva comunque distrutto una realtà feudale, quindi la miseria non è che c'era gente con la pelliccia bruciata, bombardamenti, capito? Sì, c'erano anche quei, ma quelli no, erano già scappati,
sì,
per
no,
tempo,
erano andati via ampiamente,
quelli si sì, erano defilati. Quindi insomma è quella lì. Quindi nonostante siamo in piena ricostruzione, quelle infrastrutture che mancano ancora nel XXI secolo, perché per esempio quando si parla dello stretto si dice sempre benissimo, ammettiamo anche che abbia un senso, perché uno in fondo contro un ponte non è che assolutamente si è contrari contro i ponti si fanno da 7000 anni, perché non è che uno ce l'ha con i ponti, uno ce l'ha con i ponti se bisogna vedere dove li costruisci e magari
che senso c'hanno,
chi li costruisce, come nel 1908 lì hanno fatto mi pare 100.000 morti,
sì, due città rase al suolo,
diciamo, esatto, non è un posto tranquillo, io starei attento, va bene, però io devo anche dire che appartengo a livello teorico ovviamente anche al fatto, poi ci aggiungiamo a quello che dicevi tu, perché bisogna, come dice giustamente lui,
chi costruisce?
Fondamentale.
Sì, specie qui. Dai.
Perché
specie
qui, se dai. Vengono i giapponesi e nessuno li corrompe,
li disturba.
Esatto. Quelli, un ponte che resiste a magnitudo 9, te lo fanno, perché loro li fanno, perché loro stanno peggio che noi, nel senso che il Giappone è un'enorme Messina Reggio Calabria, cioè tutto il Giappone sta come lo stretto di Messina, come tipo di pericolo,
di pressione.
Forse peggio, c'è solo un'area del mondo, che peraltro è sempre in Italia, che è l'area di Pozzuoli,
però
quella bradisismica, no, nel senso che quella è una caldera enorme che non è riconosciuta come tale perché è tutto in piano, no? Però in realtà è una grande caldera che bolle e ci hanno costruito sopra, quindi lì il problema, perché se non ci costruisce non succede niente, ma il giorno che salta il tappo, io ho visto un documentario in cui dicono che può saltare il tappo,
sì, come il
se ne fa, ci sono 3 milioni di persone a rischio, allora uno dice
magari pensiamoci,
mentre i giapponesi hanno, diciamo, questo siccome lo sanno da sempre, diciamo che hanno evitato di fare questo tipo di operazioni folli, perché in fondo ci abitano loro stessi, insomma, i giapponesi in questo arcipelago che sta sulla faglia, anzi è fatto di isole e
che
grandi
stanno lì apposta perché sono fuoriuscite,
stanno lì apposta perché sono uscite proprio dallo scontro tra il continente afroasiatico, scusate, euroasiatico e il Pacifico. Quindi, e quindi se gli facessero i giapponesi un ponte del genere potrebbe anche
ci potresti ragionare sopra,
certo,
così.
Ma anche ammesso che lo facessero i giapponesi, e torniamo al problema, ma che collega?
Cosa collega?
Cioè collega la Salerno-Reggio Calabria, che...
Infatti quello che dicono i calabresi, noi non abbiamo bisogno del ponte, però stiamo messi malissimo comunque, quindi non,
prima,
non è un problema.
Il problema è arrivare al ponte.
I giapponesi il ponte lo fanno quando c'hanno già otto corsie da una parte, otto corsie dall'altra che collegano due isole, tutte le infrastrutture sono pronte e allora facciamo anche il ponte. Non è che io ho le mulattiere da una parte, le mulattiere dall'altra, però faccio otto corsie di ponte di 3 chilometri.
Perché poi diventa magari un'attrazione turistica, ti dice
il diventa una piramide di Cheope per dei malati di mente. Nel caso specifico noi avevamo anche proprio il Cheope della situazione, il ritardo di 6 mila anni
e anche qualche malato di mente
e molti malati di mente, nel senso però
eravamo pronti per tutto ciò
di folli lucidi.
Ah certo,
perché uno dice ma tanto per il prossimo terremoto 50 anni, ma chi se ne frega, tanto si
noi intanto lavoriamoci sopra,
infatti torna chi lo fa
miliardi, io me li incasso adesso, insomma. Poi è come l'autostrada del sole, no? Perché l'autostrada del sole fu inaugurata al grido di in 5 anni si ripaga e diventerà gratis, come in Germania, negli Stati Uniti le autostrade sono negli Stati Uniti si chiamano freeways,
sì,
proprio per essere tanto così. Quelli hanno fatto una politica
di un certo tipo.
Avevano un territorio un pochino diverso da quello italiano,
un po' più largo,
dove i costi ovviamente sono diversi, però anche, voglio dire, posso capire i costi perché questo paese è quello che è, ma non possono arrivare.
Però da 5 a 10 anni,
capito?
No, a 100. Poi finiti i costi e sta privatizzata, quindi a quel punto dici vabbè.
Vabbè. No, in realtà non è stata mai ammortizzata e adesso è privatizzata e quindi facciamo arricchire una famiglia.
Eh sì, Benetton e qualche annesso e connesso.
Che sono defilati, ma e Tronchetti.
Tronchetti dov'era, come dice Grillo.
Dov'era.
Prof, io quando arrivo a questi livelli qui però
no, l'ironia è brutta, è difficile, molto difficile,
non si può più.
Cioè, più che altro non vogliamo fare ironia su
no,
questo.
No, non vogliamo, no. Qui ci sono.
Non è il sentimento giusto.
No, no. No, sui padroni non si può.
Mi trovate d'accordo?
Ti troviamo d'accordo? Noi il nostro limite è questo. Poi cioè, nel senso che poi a un certo punto l'odio di classe è privo di ogni ironia. Purtroppo non lo so se è una cosa bella o brutta, però io onestamente lo dichiaro, non ce la faccio.
È un dato di fatto, nel senso che poi stai parlando della tua pelle, quindi l'ironia a un certo punto diciamo,
fino a un certo punto, no, qui oltre non si può andare. Sì, un po' ce la metti anche su tutto così, però cioè, ecco, noi qui non ci
per
possiamo
per sopravvivere, però
no. Benetton, io sono un po' arrabbiatino.
Tu eri un grande industriale Putino, progressista.
No, io sono arrabbiatino proprio da quando era, perlomeno.
Da quando faceva le maglie.
No, da quando ha tentato di fare il trocchettino che ha creato anche questa illusione che dicevi tu.
Eh beh, sì, perché insomma, era un nuovo modo di. Ecco, era la nuova imprenditoria.
Sicuramente, sì, con due fotografie. Voglio a dire
a quelli che stanno in Bangladesh
oppure a chi viveva in America del Sud, nella Patagonia, sono proprietari di mezza Argentina per far pascolare le pecore della lana.
Sì, insomma, potremmo andare avanti.
Sono degli latifondisti
veri
a livello insomma, quasi come quelli del XVII secolo che sbarcavano e si prendevano.
Beh, quando c'hai i milioni di
Brasile,
ettari,
no?
Tutti
capito?
Per te.
Che fai? Li lasci? Dice, ma ci abitano dei popoli. Ho capito.
Pascoleranno le pecore. Se vogliono,
poi comunque,
se no se ne vanno.
Se ne vanno, ci sono le città, a voglia. Perché devono starmi a occupare 1000 ettari in 7?
Le abbiamo fatte apposta le città. Per radunare un po' tutti quelli che disturbano.
Le nuove città. Infatti furono proprio create nuove città. Una delle ultime negli anni 50, fatta da italiani proprio nel sud della Patagonia. Però non mi ricordo il nome, è famosissimo.
Non è che io, però sì,
ce l'è bene, sono tutti italiani. E alcuni sono vivi perché sono anziani, sono arrivati lì giovani, nel dopoguerra.
Beh, sei anni 50.
Sì, è totalmente italiana. Che da un certo punto di vista è curioso perché uno ci va, è lontanissima, sta nel sud della Patagonia, Terra del Fuoco. Però ti trovi così, insomma, in un posto di italiani che non te l'aspetti.
Beh, ecco, pure in Cile ci stanno.
Sì, ma questo posto è surreale perché sono solo italiani. Cioè, sembra di stare a Cisterna di Latina, insomma, per dire.
Soltanto
questi posti un po'.
Soltanto
no?
Che ci sono i pinguini dell'oceano.
Esatto, 10 km sono i pinguini. Bene, quindi questa Italia qui.
Che è tutta l'Italia dei primi anni 60.
Questa Italia qui, esatto, cambia e lo sconquasso più forte è morale, ovviamente, l'abbiamo detto tante volte, perché c'è un grande mutamento da questo punto di vista nei rapporti tra gli individui all'interno della famiglia e quindi poi nel lavoro, nella quotidianità, così dirompente, rapido anche, che passa da quelle immagini che abbiamo detto dell'Italia degli anni 50, che si possono anche vedere con una certa facilità poi oggi, perché era tutto accaduto, è tutto accaduto in epoca televisiva sostanzialmente. La Rai nasce nel 54 febbraio 54, e già da subito, anche se ovviamente ci sono 500.000 abbonati, quindi vista da
su 50 milioni,
esatto, 47 all'epoca milioni eravamo, quindi poco meno di 50, esatto. Devo dire però che, insomma, questo lo sanno tanti che ci ascoltano, c'era il bar, quindi un televisore, un abbonamento di un bar poteva essere anche
fatto per 500 persone.
Tutto paesino, quindi il pubblico era più grande del numero degli abbonati negli anni 50. Questo è un altro dato, come dire, scientifico. Ovviamente non sappiamo misurarlo perché è difficile capire quanti uscivano di casa, ma sembra dai ricordi, dai dati, che si muovessero per certe particolari serate, e il famoso lascia ora doppia è celeberrimo.
Muoveva.
Perché era coinvolgente. E abbiamo proprio a prova di questo dal cinema. Intanto esiste proprio Totò lascia raddoppia, che è un celeberrimo film. Mastro 5, vero?
Sì, Mastro 5 direi.
Dove lui fa il
Tuca, il concorrente,
Tuca della Forcoletta.
Della Forcoletta.
Esperto, ovviamente, di cavalli.
Beh, da cui la famosa frase Duca dica.
Duca dica.
Mi ridica Duca.
No, lei dica Duca. Io dico Duca, lei dica dica.
Andava avanti per
si poteva. No, ma avevano l'abilità di, beh, di, sì, la, di, insomma, devo dire su questo tutti,
diciamo,
quanti.
Che comunque Lito Do è nettamente il padre di Mandrake.
Lito Do proprio... è il padre di Mandrake, diciamo, è il padre di Mandrake e di tutta la banda di Febbre da Cavallo, nel senso che quello è il capostipite, nel senso lui è esattamente,
sì, in realtà forse è più il padre del Pomata, in realtà
di
come
Celi,
degenerazione
forse.
Ma di Celi sicuramente, però diciamo come
perché
come...
Celi lì è il colto, perché è il magistrato che li processa, che poi si svela essere ben
avere
più
sotto mano il cavallo.
Però Lito Do è comunque ridotto,
e siccome
Totò, a mal partito, insomma, Totò, in Totò lascia ora doppia, comunque ha sperperato.
No, lui ha sperperato tutta la sua, però è comunque,
infatti va a lascia ora doppia,
e quindi va a lascia ora
che
doppia,
che poi è Totò.
Però lui è un nobile decaduto,
come Totò,
è il classico, diciamo, dell'Italia è fatta di nobili decaduti.
No, però
anche
era
quando
vero,
non era
lui comunque era principe.
Lui era principe, so,
diciamo,
c'era tutta questa,
c'era la leggenda,
questa
comunque
tradizione.
Anche monarchico, provo a dirla tutta.
Sì, 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 certamente. Era un uomo dell'Ottocento. Non... Forse era monarchico, se mi permettete, questo strano gioco di parola. Nel senso che era un personaggio un po' strampalato. Cioè aveva questo retaggio intimo suo, però aveva una sua dose di totale personalità.
Irritualità.
Esattamente, lo rendeva un irriverente e con un tocco di un anarchismo personale, ovviamente non politico, ma di un suo modo di porsi. E infatti è unico, dico, nel panorama della comicità italiana, che è vasto, perché noi, insomma, viviamo di commedia e melodramma, perché questo è il paese della commedia e del melodramma. Noi il tragico non ce l'abbiamo,
quando c'è è sempre estinto in qualcos'altro,
estinto sempre nel moralismo clericale, cioè comunque
sacrificio.
Sacrificio, cioè qui c'è la spada di
che
Damocle,
assorbe la responsabilità della scena dell'eroe, insomma.
Quindi è un periodo questo in cui il cinema intercetta anche la televisione, che conquista il pubblico attraverso la scena doppia, che è esplicitamente quello che è speranza di facile
di arricchimento,
facile con una illusione della conoscenza semplificata, perché basta sapere qualcosa, un nozionismo da manualetto, e si conquistano milioni per l'epoca. E la mitica 600,
che è
vinta da Santa Flores in C'eravamo tanta madre,
vinta virtualmente,
virtualmente in
C'eravamo tanta madre,
appunto, appunto, dove lui va anche lui a lascia ora doppia.
Ma
però,
poi mi sbaglia la domanda, su.
Ma no, in realtà risponde bene
sì, De Sica
su Ladri di biciclette, sul nome del bambino, che lui dà il nome dell'attore, invece la domanda trabocchetto chiedeva il nome del personaggio. Beh, che poi so quello che poi dice Eco nel famoso articolo che abbiamo citato, quando è morto Buongiorno,
sulla mediocrità
di Mike Buongiorno e sul mito del nozionismo,
certamente,
ben pagato,
certamente. E ne abbiamo anche parlato di Mai Buongiorno, anche di Lascia Raddoppia. Però ecco, questa Italia di Lascia Raddoppia,
diciamo anche come Italia che cambia, e Pasolini, forse Comizi d'amore potrebbe essere
Comizio d'amore è un tentativo indicativo. Proprio
no, anche come termometro,
esatto, certo, visivo,
così, visto
proprio.
Oggi un viaggio nel tempo,
assolutamente. Se noi rivediamo oggi i giovani che rispondono alle sue interviste,
sempre televisione, ricordiamolo, era una specie di
che inchiesta 65,
un'inchiesta 65-66, sì, quel periodo lì, però,
diciamo, appena concluso il Vaticano II per l'appunto,
sì. E si parla anche di sessualità, il fatto stesso di parlare per la prima volta in assoluto così in modo molto
diretto,
leggero, alla fine diretto, esatto, è una novità assoluta, però è una novità che segna un cambiamento che poi renderà questa novità la norma, perché di lì a poco c'è anche una grande rivoluzione, direi da un certo punto di vista silenziosa, perché questa riguarda tutta la società italiana, non solo quelli che si impegneranno, come avverrà alla fine del 60, per una parte, diciamo, degli italiani si impegnerà attivamente nel quadro politico a tutti i livelli, sia nell'ambito dei partiti organizzati, perché anche a livello del clero, da un lato nasce LC e dall'altro nasce CL, ma è nello stesso momento, basta invertire due lettere
dei fattori. E poi ci arriveremo in conclusione agli esiti di CL,
dobbiamo capire se il risultato cambia oppure no.
No, il risultato cambia, ma l'origine della nascita è la stessa, cioè è un momento in cui c'è una partecipazione nell'ambito del quadro laico, cioè il fatto di LC, cioè lotta continua, ma non solo, tutte le, cioè, abbiamo detto LC perché ci permetteva di fare questo gioco di parole con CL, no? Che è quello di liberazione, ma ci sono tantissime sigle, molte note, alcune sopravvissute un po' più a lungo, altre meno, altre meteoriti proprio durate lo spazio di pochi numeri o poche riunioni, ma insomma è un quadro che va avanti per più di un decennio, questo, di questa nascita dell'attivismo a tutti i livelli. Cioè sono i singoli che si ritrovano ovviamente intorno a delle idee o ideologie, a seconda di come la si può vivere più o meno consapevolmente questa adesione. C'è in chi è molto semplice, perché parliamo di un'Italia appunto sempre degli anni 60, dove ancora ci sono sacche di analfabetismo, quantomeno di difficoltà di avere accesso a alti gradi dell'istruzione, ancora forti, perché la riforma, il grande ambito, diciamo, di dibattito politico in quegli anni è anche la riforma della scuola, la nascita della scuola media.
Eh sì, che poi la riforma sarà proprio il 73, no? Se non
ci mettono 5 anni per approvare la riforma, che va avanti a lui, le regioni stesse, quindi insomma tutta una serie di regioni si sono rivelate.
Comunque 15 anni pure, cioè, la Costituzione è del 46, quindi
sì, ci hanno messo
70,
quasi 20 anni.
No, sì, più di 15 anni,
sì,
infatti.
Un quarto di secolo.
Eh beh, perché le cose si fanno con calma, così si fanno bene.
Così si fanno bene. Esatto. Ci abbiamo messo tempo, però guardate che capolavoro.
Adesso su 20 regioni 10 presidenti sono indagati. Questo abbiamo fatto un capolavoro, diciamo, proprio.
Sì. E noi gioiamo di questo, effettivamente.
Beh, abbiamo fatto. E l'Italia, leggevo, viene citato ormai, io lo leggo molto questi articoli un po' più, diciamo, da rivista più che da giornale, no? più da mensile, dove ci sono degli articoli un po' più lunghi, approfonditi, dove ci sono delle analisi meno sull'oggi. Il quotidiano ormai,
beh, poi almeno
è pericoloso, perché illude facilmente e distoglie nel frammento la capacità di vedere poi la complessità invece degli eventi, il quadro dello sviluppo delle cose, perché se uno sta appresso pensiamo al caso della legge elettorale, se uno pensa che ogni dichiarazione abbia un senso e va a rivedere dopo un anno tutto quello che si è detto, si accorge che
non aveva senso,
ha perso tempo a leggere ogni giorno delle menzogne. Quindi il quotidiano oggi è molto problematico, ma non solo in questo caso. Sulle riflessioni più ampie gli autori si concedono, poi gli autori sono, non sono giornalisti, ma spesso sono degli esperti delle varie materie, dove approfondiscono temi economici o sociali, ci sono degli orizzonti critici che fanno riferimento. Bene, e mi è capitato di leggere da autori completamente diversi nell'arco di questo ultimo anno più volte una celebre battuta di Petrolini, il grande Ettore Petrolini, che quando, ma è famosissima, un tizio dell'Oggione fischiava, diceva: io non ce l'ho con te che fischi, ma con quelli che ti stanno vicino che non te buttano di sotto. Era una battuta ovviamente feroce, perché Berolini era cattivissimo, insomma, però era rappresentativa anche perché di un sentimento profondo.
Doveva sopravvivere in un momento Pasolini, problematico.
Siamo negli anni venti. Pasolini, sì, Pasolini, scusatemi, Petrolini, questo quasi omonomia. Petrolini disse, Mussolini gli dette, gli vuole dare una decorazione, non so, un cavalierato, una commenda, non so, non mi ricordo di queste cose così, no? E lui disse: grazie, me ne fregio.
Chissà se avrà capito quello che stava prendendo.
È un genio,
per il genio.
Devo dire, è un grande genio. Scusate, ridiamo tutti anche noi di gusto anche quando le diciamo,
poi irripetibile.
È solo loro due, è assoluta,
non puoi...
è come tu cuoque Bruto, cioè sta lì nella storia come Cesare che insulta Bruto, cioè capito, è un cavo, è roba
nessun'altra, sì.
E questo è il grande Ettore Petrolini,
il quale se la prendeva col popolo, non col singolo.
Il Petrolini che fa Nerone, e in un pezzo di Nerone dici, lui a un certo punto fa: è più bella, è più grande che Pria. Bene,
bravo, grazie. Bravo, grazie.
E poi fa: grazie, bravo. E poi fa un gesto, fa: bravo. O vedi, quando il popolo si abitua a dirti che sei bravo,
pure se non fai niente,
sei bravo lo stesso. E quindi, insomma, siamo negli anni 20-30, in una cappa di censura pesantissima, perché è l'Italia fascista, anzi che è in corso di fascistizzazione con le leggi speciali del 25, le leggi fascistissime, e poi tutta l'operazione di
post Matteotti.
Esattamente, siamo in un momento drammatico. Petrolini morirà, mi pare per una peritonite pure lui,
sì, ricordo, credo, sai, sì,
tipo Rodolfo Valentino, non sono sicurissimo, però mi sembra. Scusate, a volte mischiamo le morti celebre.
Sì, purtroppo, perché sono centinaia.
Sono centinaia. A parte, diciamo, poi molto spesso questi non muoiono nel loro letto, non di morte, no, violenta, ma comunque, insomma, si aiutano con Pasolini, Petrolini. No, ci andiamo, se era morto di...
Di cosa è morto Petrolini?
Di appendicite, peritonite?
Controlliamo. Ah, intanto invece la città patagonese è Villa Regina.
Esatto.
Che cercavate.
Esatto, esatto. Che è italiana. Quindi c'è, sì, c'è una città
fondata da un ingegnere italiano nel 24.
Ecco, esatto. Però l'afflusso è arrivato tutto nel dopoguerra di braccianti che hanno poi dato vita alla comunità, e agricoltori e pastori, non so di cosa viva adesso. Credo anche
vigne, soprattutto
vigne in Patagonia. Ah,
il famoso vino patagonese.
Hai capito?
E angina pectoris.
Ah, angina pectoris, niente, un infarto.
Nel prematuramente nel 36.
36, mi ricordavo bene, esatto. Quindi prematuramente scomparso nel 36. A Natascia, perché mi sembra che...
Beh, il 36 succedono un sacco di cose.
Chi muore? Pirandello o D'Annunzio? O nel 39? Mannaggia, due o tre anni succede di tutto.
37 Gramsci, diciamo.
37 Gramsci ce lo ricordiamo. Però sicuramente
lo sappiamo a memoria.
Poi c'è Jesse Owens nel 36.
Jesse Owens è l'anno di Jesse Owens, il 36.
Allora,
attenzione, ora sveliamo i nostri dubbi grazie a queste tecnologie potentissime.
Mamma mia, come ce le abbiamo potenti.
Di cui disponiamo.
36.
Esatto.
Pirandello.
Pirandello me lo ricordavo bene, esatto. Peraltro beffato, perché muore di polmonite e avevano appena scoperto la penicillina, ma ancora non era disponibile. Quindi
D'Annunzio nel 38.
Nel 38, ecco, infatti mi ricordavo che era dopo D'Annunzio. Quindi una sequenza di persone. E Trilus pure, vero? Un po' prima.
No, Trilussa prima. Mi pare che ce la fa.
Svanga gli anni 30?
Eh sì, perché lui viene nominato senatore a vita, se non vado errato, e dice sì. Ma hanno nominato senatore a morte. Infatti dicembre 1950.
Ah, 50, lui ce la fa, è vero. Non mi ricordavo che saltasse la Seconda Guerra Mondiale. Anch'io lo facevo uno della fine degli anni 30. No, invece no, mi sono vedi.
Di poco, ma ce la fa.
Sì, sì. Trilussa che è andato in onda, vero? Oh no, ancora no.
No, non credo.
Ancora no.
Cosa?
C'è una fiction. No, devi andare in onda. Andrà in onda.
Con Placido
che fa Trilussa. Un po' preoccupati siamo. Essendo pugliese. ma così.
Del resto Adriano Celentano ha fatto per più, però lui può tutto, lui sì, può tutto.
Meraviglioso, una grande interpretazione
unica, però perché
no, ha fatto per più, ha fatto pure Rugantino,
sì, 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 non ha, c'è una trilogia.
Mamma unica mia. Che lui è lui, sì. Si poteva permettere di fare il romano, per più è c'ha un funziona perché è folle.
Eh sì, e poi è tipo
è Geppo il folle.
È talmente folle
che c'è non... il film è Geppo il folle.
Che non presti attenzione.
Sì.
Poi è tutto il
no,
resto.
No, 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 no. Beh, si entra in un ordine e poi Corbucci.
Sì, anche grande Paolo Stroppa che fa Mastro Ditta.
Ma Paolo Stroppa, ma Paolo Stroppa che fa Mastro Ditta.
È un bel momento, purtroppo dialoga con Celentano.
Dialoga con Celentano, ma Paolo Stroppa che dialoga, guardatevelo su YouTube, è bellissimo.
C'è anche una grandissima imitazione di Max Tortora.
Che fa?
Che fa sia Celentano che Paolo Stoppa.
Ah, ah, sì, è vero, è vero.
Sì, che ha colto questa stessa cosa surreale, ovviamente. Ma
beh, negli annali
è impossibile non coglierla.
È nota, è nota.
Va bene. E siamo giunti
alla fine con il nulla,
alla conclusione con Paolo Stoppa.
No, ma questo era
vabbè, comunque diciamo che insomma appunto Concilio Vaticano II CL e adesso assistiamo forse finalmente alla fine di uno dei più scandalosi governi locali.
Perché ecco, forse possiamo dire quello che volevi dire te a proposito di CL, che era la conclusione del nostro discorso,
che gli esiti del Vaticano sono stati del Vaticano II sono stati
parlato nella puntata scorsa, abbiamo richiamato oggi questo scenario dicendo che in questa Italia che cambia la religione diventa sempre più vissuta con una distanza incolmabile tra così la fede che viene dalla metanoia, cioè la vera conversione, quindi uno che è immerso in uno stile di vita che totalmente è altro rispetto alla realtà che lo circonda, perché fondato su questa credenza, in questo caso quella cattolica, ma vale per tutti quelli che si convertono. Uno dei problemi principali è perché proprio il tema della conversione è gigantesco. Questo è un paese che ti produce cattolici dalla nascita, quindi tu ti ritrovi cattolico a
anche
pochi mesi,
non volendo.
Assolutamente non volendo, tutti. Dopodiché l'itinerario per arrivare a questa conversione e quindi costruire il vero cattolico, immaginiamoci, questo è il progetto, no, dell'autorità clericale, è un itinerario che fallisce miseramente, perché la famiglia ovviamente non ha proprio tempo minimamente e modo per poter testimoniare questo stile di vita e quindi far vivere la transizione dall'età del latte del bambino battezzato all'età adulta in un cammino, come viene detto, di fede, che è fatto della testimonianza e della pratica di vita quotidiana, che è impossibile. È impossibile seguendo quello del catechismo, perché il catechismo contiene, è un librone gigantesco che contiene cosa bisogna fare rispetto a tutto quello che succede nel mondo contemporaneo per essere un buon cattolico. Non basta leggere quattro righe del Vangelo e attenersi a dei principi essenziali. Questo è il grande dilemma e questo è anche il grande scontro che c'è tra la visione evangelica non cattolica del cristianesimo, che prevede invece questo e dice via tutto, si prende il profeta che dice ama, rispetta, fai questo, fai quello, molto semplicemente, e dopodiché ognuno si rafforza quotidianamente leggendosi queste parole e tentando di praticarle. La Chiesa cattolica non prevede questo perché ha messo in mezzo tra questa relazione tra il divino, anche se incarnato in Gesù detto il Cristo nella loro tradizione, e il credente, una gerarchia fatta da soggetti speciali che sarebbero i preti, una via di mezzo tra gli umani e gli angeli, quindi una strana casta speciale, consacrata, ordinata nello specifico a vari gradi, il cui massimo grado è l'ordinazione episcopale, che nasce dalla continuità in linea retta tra i vescovi con il primo vescovo, falso ovviamente, sarebbe Pietro.
In ordine di tempo.
Esattamente, che viene definito in realtà non solo primo vescovo, ma viene anche qui, il falso è ancora più macroscopico, ed è proprio menzogna, come se io dicessi che queste mura che ci circondano sono blè invece che bianche, mentre sono oggettivamente bianche, e vi dico no, sono blu. Ecco, il tipo di menzogna sul Papa è questo, sul Vescovo anche, ma quantomeno, come dire, il Vescovo è un capo locale di una chiesa e quindi
è meno grossa,
è molto meno grosso, diciamo, l'inghippo. Però ecco, questa continuità, cioè il sigillo petrino, Matteo 16-18, è la chiave su cui si regge la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, il sistema imperiale che hanno costruito sul diritto romano e sullo Stato, sul sistema romano, fino ad oggi. Quindi tra me e il vivere il messaggio evangelico come singolo soggetto c'è il prete, io mi devo rivolgere al prete. Proprio in questi giorni, durante queste celebrazioni, quando l'altra volta parlavamo del programma di La Sette, uno speciale che aveva fatto Lerner sul Vaticano II, in cui c'erano tra gli sei invitati più Scola. Scola stava lì e stava, diciamo, presidiando proprio questo aspetto che ho appena detto, cioè la necessità che lui,
che ci sia uno della gerarchia,
che ci sia lui, il prete, e poi lui è il capo dei preti, perché loro poi all'interno sono oltremente strutturati in una gerarchia verticale violentissima, ovviamente, esatto. E quindi quello che lui andava a ribadire, qualunque cosa si dicesse del Vaticano II, uno dei temi principali del Vaticano II era proprio quello del popolo di Dio, cioè quanta autonomia ha il singolo fedele. Ora, siccome il Vaticano II sancisce la libertà di coscienza, la libertà di coscienza significa che io me la vedo con Dio.
È un grosso problema questo.
È finita, quella è luteranizzazione. Quindi l'attacco di Lefebvre e comunque di tutta i tradizionalisti, Lefebvre è un estremo,
però dietro c'è tutto
questo impianto che rifiuta la libertà di coscienza, perché non ci può essere libertà di coscienza, un cattolico non può essere libero, questa è la storia, ma purtroppo, diciamo, noi mica siamo cattivi, non è che io questo lo dico perché me lo sono inventato e voglio dire una cattiveria, è così. Ed è così perché alla fine siamo negli anni dell'inizio del ventunesimo secolo, è passato, no? Gli anni 10 siamo, però del secolo successivo, agli anni 10 dell'enciclica antimoderna e di tutta la polemica dei modernisti, sui modernisti ritenuti eretici come chissà,
Munster, Fra Dolcino, sì,
gente di questo livello, gente armata che sgozzava i preti, capito, al grido di Dalli al padrone, perché poi in fondo erano vissuti
anche
un po' questo, in forma totalmente non moderna,
medievale,
esattamente medievale, di rigetto di chi era percepito come uno che si ingrassava
come autorità,
esattamente come autorità, e quindi viveva in un altro mondo. Quindi il problema principale di cui si è parlato nel Vaticano II era anche questo, uno dei grandi temi, cioè cosa fa il singolo fedele. Tutto infatti una delle grandi parole che, se uno si legge i resoconti di quei giorni sui giornali del Vaticano e del post Vaticano II, quindi tutta la produzione degli anni 60 che ha ovviamente parlato le riviste di approfondimento, legge che la parola, anzi la locuzione popolo di Dio ritorna, è ripetuta spesso da tutti, usata ognuno ovviamente, perché quando uno ha queste forme poi dopo le riempie dei significati, ed è quello che poi la Chiesa teme, perché loro sanno che quando scrivono delle cose, infatti ci mettono 100 anni a botta per scrivere delle cose di questo tipo, le pensano in 100 anni, proprio per evitare di usare parole che gli si ritorcono contro. Il Vaticano II, che non è niente di speciale, perché non succede niente, ma non è che sbaraccano il Vaticano, si pone problemi anche linguistici, cioè di definire diversamente. Esempio eclatante, i compagni che sbagliano, si direbbe in gergo
in gergo nostrano,
cioè protestanti, ortodossi, cioè tutte le chiese eretiche fuori, dannate perché non sottomesse al Papa, quelli diventano i fratelli separati nel Vaticano II. Sono parole, gli ebrei e Voiti, sì, scusatemi, Roncalli, che elimina la preghiera del Venerdì Santo Pro Perfide Iudeus, dove perfide sono sarebbe perfide, cioè senza fede. Poi perfido è diventato, dopo 2000 anni di cristianesimo, in particolare 1000 anni di cattolicesimo, perfido è diventato cattivo.
Cattivissimo.
E quindi l'ebreo è cattivo. E quindi il Pro Perfide Iudeus in origine era perché ritornino alla fede, che già è una violenza inaudita, ma insomma non indicava che erano cattivi. Però poi si sono incattiviti e per 1000 anni questo perfide non ha più un valore teologico, ma un valore morale perverso, che è cattivo. L'hanno tolta nel 63.
Per poi rimetterla.
No, la parola no.
Però insomma
hanno riaperto la questione facendo arrabbiare Ratzinger, ovviamente, no? Però io l'ho detto ormai da tempo. Lui fa bene e fa bene a bevere whisky maschio
senza
fischio. Vat 69, che poi Vat 69 è Vaticano 69, il famoso whisky tra l'altro. Quindi fa bene a fare questo, perché cioè fa bene perché dal suo punto di vista che deve fare? Deve garantire la continuità del suo potere e per garantirti la continuità del tuo potere, essendo un potere medievale, quindi dire arcaico è un complimento, che succede? Succede che bisogna riformulare, riaffermare, anche se con parole gesuitiche e nel solito stile bizantino, quelle descrizioni dei rapporti tra i fedeli, ma in generale tra la società e l'autorità, di totale sottomissione. Ecco perché, alla luce di tutto questo, il tema della libertà di coscienza è centrale. Affermare che il fedele è uno che ha una libertà di coscienza genera che cosa? Effetti curiosi, perché quando Prodi tenta, poi non fa niente di straordinario, di parlare delle coppie di fatto e gli si rivolta contro l'intero Vaticano e lui dice io sono un cattolico adulto, perché lo dice? Perché Prodi è il fratello di Prodi, che ha scritto alcuni volumi sul Vaticano II e sulla Chiesa conciliare, in particolare esperto di storia del Concilio di Trento. Quindi lui, anche se è un economista, viene da una cultura che è quella bolognese del mulino, dove sono cresciuti in quell'area cattolica, dove si parlava proprio di adultità del cattolico, no? Cioè dell'autonomia, della libertà di coscienza, specie di un intellettuale, perché loro distinguono, è chiaro che loro dicono dal punto di vista cattolico, io dal contadino, il prete gli va a parlare, il contadino ha dei modi diversi di rapportarsi alla realtà, non conosce alcune cose, allora il filtro del sacerdote gli viene detto è del padre verso il figlio. Però tra Ruini e Prodi, quello era un presidente del consiglio, che fa il presidente del consiglio? Si sottomette al padre come il contadino al parroco del villaggio? Allora in quel caso l'adultità è inevitabile. E cosa è successo lo sapete tutti, qui ormai siamo tanti ora presenti.
Assolutamente.
È noto cosa è successo. Quindi questo paese è devastato da questo, perché la libertà di coscienza è il tema centrale, che è il film di Bellocchio di cui abbiamo parlato.
Lì ritorniamo.
Che rivendica la libertà di coscienza. Poi se uno si vuole fare seppellire, cremare, benedire dal Papa, staccare la spina, non la staccare, farsi curare da una suora, è nel singolo. Io, se uno c'ha un figlio che da 30 anni è attaccato alle macchine e non la vuole staccare, non è che vada a casa a stacco la spina come Stato, certo. Quello si paga se può, se no viene anche assistito, perché è un diritto essere assistito. Dopodiché, però, chi non vuole, no. E questo è il problema. La libertà di coscienza è l'autonomia di giudizio, non è ammissibile, c'è un confine insuperabile. Siccome la modernità e il boom economico in Italia, che ha cambiato, ha distrutto tutto, sono rimasti tre paletti, loro stanno lì blindatissimi. Questa è la situazione attuale. Quindi il Vaticano II per ora è stato sconfitto, ma siccome è una riunione conciliare che non si cancella, perché sono atti che stanno lì, Ratzinger, possono fare quello che vogliono. Però basta che all'interno della Chiesa succedano delle cose per cui determinati papi agiscano in una certa direzione, possono accadere cose diverse che noi non possiamo prevedere, perché da questo punto di vista non possiamo fare nessun tipo di visione. Previsione, l'unica che possiamo fare è che comunque è finita sia la trasmissione di oggi, ma anche che è un po' più breve come tipo di escatologia, diciamo, quella della nostra trasmissione. Anzi, noi non abbiamo temi millenaristici di fondo, ma è finita anche per loro, questo è fuori discussione.
È stata finita anche per Formigoni, chiudiamo con questa nota di giubilo.
In 1000 anni o in 100? Io tendo verso il basso.
Speriamo. Va bene. Allora,
una volta vi parleremo per noi comunque della lettera, è finita. No, della lettera, dell'articolo di Longoni pubblicato sul Foglio. Commenteremo l'articolo di Longoni, estrema destra cattolica, pubblicato sul Foglio, di attacco durissimo a Formigoni.
Perfetto, quindi restiamo.
Ci andiamo a fare un po' le beghe tra di loro, cioè,
nella cronaca.
Estrema destra e destra estrema.
Ed
è uno strano scontro.
Va bene, ci risentiamo